pesa tanto, anche se non è l'unica causa esplicativa di questo nuovo dramma che è la disoccupazione di massa. Un grande economista di metà dell'Ottocento, inglese, John Stuart Mill, fu il primo ad avvertire che la liberalizzazione degli scambi avrebbe bensì provocato dei guadagni, ma c'è l'altro lato della medaglia, e cioè i costi che derivano dall'internazionalizzazione. Oggi con la globalizzazione e quindi con la delocalizzazione, che è uno degli effetti più rilevanti, il monito di John Stuart Mill è ancora più valido. Invece cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo dimenticato il secondo lato della medaglia, abbagliati dai guadagni del commercio internazionale. La delocalizzazione è evidente che nel lungo andare, vuol dire decenni, avrebbe o porterà ad un eguagliamento delle condizioni di vita tra paesi in via di sviluppo e paesi già sviluppati, ma nel frattempo, 20, 30 o 40 anni, coloro i quali si trovano nei paesi sviluppati, dove le imprese, ma soprattutto le multinazionali, delocalizzano, si vengono a trovare in mezzo alla strada, come stiamo appunto vedendo. Ecco, allora, non si tratta di dire, come qualcuno vuole, allora facciamo politiche protezionistiche, che è esattamente l'errore opposto a quello che si sta facendo. Protezionismo e neoliberismo vanno a braccetto. Bisognerebbe che la classe dirigente capisse queste cose. Se invece uno è convinto solo dei guadagni, l'altro è convinto solo delle perdite, è ovvio che la povera gente alla fine ci lascerà le penne.
Tra l'altro, delocalizzare in paesi dove il costo del lavoro è molto basso, anche perché forse ci sono meno diritti, comporta molti proventi per gli imprenditori.
È evidente, ma infatti le imprese delocalizzano solo per quello, perché uno ti dice la natura propria dell'impresa è quella di generare valore. È inutile anche colpevolizzare le imprese. Qui la colpa ce l'hanno i governanti che, anziché guidare loro la danza, si sono lasciati prendere a rimorchio dai grossi interessi, i quali evidentemente seguono la logica che tutti sanno.
Il rischio per i lavoratori dei paesi europei non è di perdere diritti?
In teoria sì, però non è lì. Il mondo occidentale, l'Italia in particolare, ha un movimento sindacale e di una forza notevole, l'abbiamo visto anche recentemente a proposito dell'articolo 18. Il punto è che, poiché non si può regredire sul fronte dei diritti, la conseguenza è un aumento della disoccupazione. Le imprese ti dicono: non volete accettare orari più lunghi, forme di sfruttamento innovative? Benissimo, però noi delocalizziamo e voi rimanete senza posti di lavoro.
Ecco, per risolvere tutto questo, lei diceva è importante che la politica torni a regolare l'economia. Pensando all'Italia e all'Europa, come si può fare?
Si può fare che bisognerebbe ovviamente avere dei leaders politici come abbiamo avuto nei primi 25 anni del dopoguerra, De Gasperi, Adenauer, Schumann. È possibile che dopo 11 anni di euro in Europa non si sia riusciti ancora ad arrivare ad una politica economica comune? Abbiamo la politica monetaria comune, la moneta comune, eccetera, ma non la politica economica, si chiama fiscale. E oggi l'Europa è un insieme di egoismi nazionali.
Quello che lei sottolineava significa, per esempio, fare gli eurobond, far sì che la Banca Centrale Europea diventi prestatore di ultima istanza, per esempio?
Esatto. Bisogna adottare il modello della Fed, cioè prestatore di ultima istanza, ma soprattutto capace di creare quella liquidità necessaria. Bisogna che il mercato unico europeo diventi veramente pluralistico e non invece, come adesso, riservato soltanto alle imprese di tipo capitalistico. Oggi in Europa abbiamo una marea di imprese sociali che aspettano soltanto il disco verde per partire, e in Europa non si riesce a farle partire. Adesso sembra che pochi giorni fa finalmente la Commissione ha adottato delle delibere che vanno nella direzione di consentire alle imprese sociali di svolgere la loro attività di creare valore in un modo diverso da quello delle imprese capitalistiche, e siccome non delocalizzano sono in grado di produrre posti di lavoro, che è stato stimato dell'ordine in Europa di 2 milioni. Poi ovviamente ci sono le riforme strutturali, a cominciare dalla scuola, università, la ricerca. Il nostro modello di scuola non è adeguato alle sfide della globalizzazione. E buona parte dei disoccupati dovuta a questo. In Italia, basta leggere l'ultimo bollettino della Banca d'Italia, posti di lavoro ce ne sono, solo che non sono ricoperibili, perché le imprese non sanno che farsene di tutti quei laureati in lettere, in giurisprudenza e così via. mentre avrebbero bisogno di avere tecnici nei diversi ambiti. Allora bisogna che il sistema scolastico non lavori più separatamente dal resto della società,